Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Carlo Magno, di Alessandro Barbero. Regia di Vittorio Attamante.
Abbiamo parlato spesso delle guerre di Carlo Magno, ma come funzionava, com'era organizzata la macchina militare franca? Il principio di fondo è che tutti gli uomini liberi erano tenuti a contribuire. Questo risaliva ancora ai tempi antichi, in cui i franchi erano una tribù guerriera simile ai Sioux o ai Cheyenne, in cui ogni uomo era anche un guerriero. Questa cosa, almeno sulla carta, non era cambiata. Ancora Carlo Magno aveva il diritto di convocare tutti i franchi e tutti i longobardi, tutti i bavari, tutti i sassoni, quando li ebbe sottomessi, per fare la guerra. Naturalmente questa era una cosa che funzionava sulla carta, in pratica non era tanto semplice da organizzare. Ancora una volta dobbiamo immaginare questo immenso impero che occupa quasi tutta l'Europa, in cui le comunicazioni sono ridotte al minimo e in cui ogni anno il re convoca i guerrieri per fare la guerra. E certe volte la guerra si fa sui Pirenei e certe altre volte invece si fa sull'Elba. E tutto questo deve essere previsto con molti mesi di anticipo, perché bisogna mandare alle autorità locali degli ordini di convocazione che permettano di far trovare poi i guerrieri al momento giusto nel luogo in cui devono cominciare le operazioni. Carlo Magno si appoggiava largamente non soltanto sulla rete dei suoi funzionari locali, dei conti, ma anche, come al solito, sulla Chiesa. Anche in questo vediamo bene che la Chiesa, con la sua struttura territoriale ben organizzata, serviva in qualche modo a supplire alle mancanze, alle lacune dell'apparato di governo. Tutti i vescovi ogni anno si vedevano arrivare degli ordini dell'imperatore che stabilivano che i guerrieri dovevano essere mobilitati e dovevano partire in tempo per trovarsi in un certo giorno nel luogo stabilito. Ecco, citiamo per esempio una lettera che un arcivescovo, l'arcivescovo di Treviri, Etti, scrisse a un certo punto a uno dei vescovi suoi subordinati: «Ci è pervenuto un terribile ordine del signor imperatore, per cui in tutta la provincia in cui lo rappresentiamo, dire agli abitanti di preparare la guerra, tutti, per partire per l'Italia. Perciò ti ordiniamo da parte del signor imperatore di comunicarlo con zelo e senza perdere tempo a tutti gli abati, le badesse, i conti, i vassalli e a tutto il popolo della tua diocesi, di prepararsi tutti quanti». Ecco, questo sulla carta. Poi le cose andavano un po' diversamente. Tanto per cominciare, le autorità locali scremavano, sceglievano quelli che dovevano partire sul serio e quelli che invece potevano starsene tranquillamente a casa. Sappiamo già che questa era un'epoca in cui la corruzione era piuttosto radicata nell'amministrazione. Dappertutto arrivano lamentele. I conti convocano continuamente per la guerra le persone che gli stanno antipatiche, quelli che gli hanno fatto degli sgarbi. I loro amici stanno a casa tranquilli, gli altri invece continuamente sono convocati e devono partire. Inoltre l'idea di convocare la massa del popolo, i semplici contadini, aveva sempre meno senso man mano che in qualche modo l'esercito di Carlo Magno si trasformava in una forza più professionale. Il semplice contadino povero aveva poco da fornire all'esercito. A un certo punto Carlo Magno è costretto a fare una legge in cui stabilisce che chi è convocato non deve presentarsi armato solo di un bastone. Bisogna che abbiano qualche cosa di più. Ecco, questo ci dà anche il senso di come, in un impero di quelle dimensioni, il vecchio sistema, la vecchia idea che tutti gli uomini liberi devono partecipare alle guerre del re, ecco, cominciava a essere in qualche modo anacronistica. Carlo Magno di questo si rese conto e prese le sue contromisure. I am a rough ball of twine. I have
duty to do. I've been tied to the table, but now I am frazzled and aloof.
Degenerate.
Disintegrate the tight knots.
Degenerate.
Rot away the nooses.
La massa dei combattenti a piedi, armati con arco e frecce o magari appunto soltanto di bastoni, in realtà contava sempre meno. Al tempo di Carlo Magno, anche se i livelli tecnologici erano sempre molto modesti, non dimentichiamocelo mai, però comunque c'erano già i mezzi per armare dei guerrieri, come dire, qualitativamente migliori. Al tempo di Carlo Magno era già possibile mettere in campo dei cavalieri che avevano, non dico l'armatura. Ecco, quando noi vediamo nei musei o nei castelli le armature medievali, dobbiamo sempre ricordarci che è roba che viene molto più tardi, alla fine del Medioevo, se non addirittura nel Rinascimento. Al tempo di Carlo Magno l'equipaggiamento era molto più modesto. Però c'erano già stati abbastanza progressi nella metallurgia, per esempio, perché un combattente a cavallo potesse essere coperto da una cotta di maglia o magari da un giaccone di cuoio tutto ricoperto di scaglie d'acciaio. Ecco, un combattente a cavallo armato in questo modo, con la spada, con la lancia, contava molto di più di una dozzina di contadini appiedati e armati a malapena di bastoni. Di conseguenza Carlo Magno sceglie di puntare, molto più che in passato, su un piccolo gruppo di cavalieri specializzati. E questa è una svolta importante. Tutti quanti noi associamo al Medioevo l'idea del cavaliere, della cavalleria, no? Ecco, bene, è al tempo di Carlo Magno che nasce la preponderanza militare del cavaliere, che dall'alto del suo destriero può guardare con disprezzo alla massa dei combattenti a piedi. Ma al di là dell'aspetto ideologico, la cavalleria, il glorioso eroe a cavallo, ecco, tutte queste sono belle cose, ma concretamente quanto costava tutto questo? In realtà costava enormemente. L'epoca, ripetiamolo, è primitiva, tecnologicamente primitiva. Già un cavallo da guerra è una cosa che costa, secondo le leggi dell'epoca possiamo più o meno ricostruire questi prezziari, un cavallo da guerra costa come 3 o 4 buoi, costa come 7 mucche. È un possedimento, cioè, considerevole. La corazza, la cotta di maglia, anch'essa costa quasi come un cavallo. Un elmo costa come diverse pecore. In altre parole, per armare un cavaliere ci vuole il lavoro di un sacco di contadini che zappano la terra e che con quel poco surplus che riescono a produrre possono armare il cavaliere. Da qui l'importanza enorme di queste armi, perché fabbricare delle armi è l'unica industria veramente importante dell'epoca. Anzi, è curioso notare che già allora c'è in qualche modo una vocazione dell'Occidente alla fabbricazione di armi. In generale gli arabi o i greci non compravano niente prodotto in Occidente, non gliene importava nulla. L'unica cosa che gli arabi avevano voglia di comprare in Occidente, perché gli occidentali, gli europei, le fabbricavano bene, erano le armi, le spade. E ci sono leggi di Carlo Magno che proibiscono di esportare armi verso il mondo islamico, per esempio. Dopodiché, appunto, dati i costi, armare dei cavalieri non era uno scherzo. L'intera struttura sociale dell'impero di Carlo Magno tende a organizzarsi a favore di un'elite di grandi proprietari terrieri, di latifondisti e di loro amici, i quali hanno tanti contadini che lavorano per loro e quindi sono in grado di armarsi con questo equipaggiamento che, benché primitivo, rispetto al mercato dell'epoca è costosissimo. Ecco che quindi, progressivamente, sotto Carlo Magno noi vediamo il passaggio dall'antico popolo germanico di guerrieri liberi alla struttura sociale aristocratica dominata da un'elite di cavalieri che invece è poi tipica del Medioevo.
Pleasure.
La prevalenza della cavalleria al tempo di Carlo Magno è anche in qualche modo l'origine del feudalesimo. Perché feudalesimo in fondo vuol dire questo, vuol dire che il re distribuisce terre a un gruppo ristretto di guerrieri specializzati, di professionisti. Questi non lavorano, hanno i contadini che lavorano per loro, passano il tempo a esercitarsi per usare queste armi. Anche perché, diciamocelo, sarà una tecnologia elementare, ma combattere a cavallo con questo armamento pesante, saper usare la lancia e la spada, insomma, non è uno scherzo. E quindi, evidentemente, sempre più si passa, al tempo di Carlo Magno, dal popolo egualitario in armi all'aristocrazia feudale. Parlando di tecnologie, una delle tecnologie più interessanti di quest'epoca è la staffa. Sulla staffa si è discusso moltissimo. Diciamo pure che nell'antichità la staffa non esisteva. Può sembrare strano, ma è un'invenzione tardiva, è un'invenzione medievale. Sono i popoli delle steppe, gli unni, i mongoli, che inventano questo genere di attrezzo. Allora, il problema è questo. Non sarà che magari proprio l'introduzione della staffa ha permesso a Carlo Magno di costruire un esercito di cavalieri in grado di sconfiggere tutti i loro nemici? Questa è un'idea che è stata portata avanti seriamente dalla storiografia. A un certo punto, negli anni 60, uno storico americano che si chiamava Lynn White ha scritto un intero grosso libro appunto per dimostrare che in pratica dall'invenzione della staffa era venuto fuori l'impero di Carlo Magno, la cavalleria, il feudalesimo. In definitiva, tutta la storia dell'Europa medievale era il frutto di questa invenzione della staffa. Ecco, era un'idea forse un po' all'americana, oggi tutto sommato siamo più diffidenti rispetto a queste spiegazioni che a partire da un unico elemento tecnologico ti costruiscono tutta la storia dell'umanità. E poi soprattutto oggi noi abbiamo il forte sospetto che al tempo di Carlo Magno la staffa praticamente non si usasse ancora. Siamo andati a vedere le miniature dell'epoca, per esempio, le raffigurazioni di guerrieri. In qualche raro caso, in epoca in cui Carlo Magno era molto vecchio o magari dopo la sua morte, ci sono dei cavalieri franchi che sono raffigurati con le staffe. Nella grande maggioranza delle illustrazioni sono senza. E poi ci sono piccole indicazioni nei racconti della gente che ha conosciuto Carlo Magno che ci fanno pensare che forse tutto sommato la staffa non c'era. Per esempio, c'è la storia di quando Carlo Magno a un certo punto annunciò a un giovane ecclesiastico della sua cappella che intendeva nominarlo vescovo. Il giovane ecclesiastico, entusiasta, corre fuori dal palazzo, esce dal cancello, salta a cavallo. E il monaco che ci racconta questa storia dice: saltò a cavallo, era talmente felice di essere stato nominato vescovo che non rimase ad aspettare che arrivasse il servo con lo sgabello per montare in sella, come si fa di solito. Ci mise le mani sopra e saltò. Purtroppo per lui Carlo Magno era alla finestra, stava a guardare, lo richiamò subito indietro e disse: senti, uno atletico come te, secondo me, è sprecato a fare il vescovo. Resta con me, accompagnami in guerra, perché preferisco averti tra i miei guerrieri piuttosto che nominarti a fare il vescovo. Al di là di questo, rimane il fatto che aneddoti di questo genere ci fanno pensare che effettivamente la staffa al tempo di Carlo Magno non si usasse ancora. E ciò nonostante, Carlo Magno era in grado di mettere in campo eserciti di cavalieri pesantemente armati e professionali, ed è questo, non è solo l'abilità strategica di Carlo, che pure c'era, è la forza di questo materiale che spiega le sue incessanti vittorie contro tutti i suoi nemici.
Then you meant
Parlando di tecnologie, ci sono molti casi in cui noi siamo colpiti dal divario fra le concezioni che Carlo Magno poteva avere, che spesso erano molto avanzate, e la povertà dei mezzi tecnici che aveva a disposizione. Per esempio, guerreggiando contro gli avari, che erano un popolo asiatico stanziato più o meno nell'Ungheria attuale, sul Danubio in sostanza, Carlo Magno aveva preso molto seriamente il problema di, come dire, portare i rifornimenti ai suoi eserciti che combattevano in questa zona. Aveva organizzato convogli di chiatte lungo il Danubio. E però alla lunga anche questo non era bastato. Tenete conto che sul Danubio non c'erano ponti. Ecco, uno dei grandi esempi dell'arretratezza tecnologica di quest'epoca è che sui grandi fiumi i ponti non c'erano. I cronisti ricordano come una delle grandi imprese di Carlo Magno il fatto che fece costruire un ponte di legno sul Reno, che poi bruciò a un certo punto. E Carlo Magno, dice Ginardo, aveva progettato di farlo rifare di pietra, ma non ci riuscì mai. Ecco, questo di nuovo ci dà il senso impressionante del divario fra la potenza dell'uomo e la scarsità dei mezzi dell'epoca. Sul Danubio ponti non ce n'erano. Carlo Magno a un certo punto, per queste sue guerre contro gli avari, fa costruire un ponte di barche sul Danubio e questa cosa è già guardata quasi come un prodigio. Ecco, in questo contesto fa ancora più impressione scoprire che a un certo momento Carlo Magno, proprio perché sta pianificando queste sue spedizioni offensive contro gli avari, quindi lungo il corso del Danubio, bene, a un certo punto Carlo Magno comincia seriamente a prevedere di scavare un canale fra il Reno e il Danubio. Un canale che quindi gli permette di collegare lungo la via d'acqua la sua base di operazioni sul Reno, dove c'è il cuore del suo impero, dove ci sono le città, i possedimenti fondiari, le scorte di alimentari, e il Danubio. Per quasi un anno Carlo Magno rimane impegnato a far scavare da un'enorme quantità di operai questo canale, che è passato alla storia come la Fossa Carolina, lo scavo di Carlo, questo canale che doveva unire il bacino del Reno a quello del Danubio. E anche qui vediamo che appunto, come dire, l'arditezza delle concezioni non era poi, come dire, paragonabile ai mezzi a disposizione. Gli ingegneri di Carlo non erano tanto avanti, i progetti per lo scavo del canale si rivelano fallimentari, per di più sono anche sfortunati, quell'autunno piove continuamente, il terreno è troppo molle, il canale continua a cedere. Dopo mesi e mesi in cui ha mobilitato enormi risorse per scavare questo canale, Carlo Magno rinuncia. Un altro esempio della pochezza di mezzi tecnici di quest'epoca, che è impressionante se si pensa comunque al fatto che la gente non era diversa da noi. Era gente intelligente, sveglia, Carlo Magno era un grande politico, ma doveva fare i conti con la povertà dei mezzi. Sono le macchine d'assedio. Quando Carlo Magno o uno dei suoi eserciti deve assediare una città, è una tragedia, perché non hanno macchine in grado di sopraffare le mura di una città. E c'è un aneddoto interessante di un cronista che racconta di quando il figlio di Carlo, Ludovico il Pio, combatteva in Spagna, assediava non so più se Saragozza o un'altra città araba e non riusciva a prenderla, e a un certo punto per la rabbia sale a cavallo con la lancia in pugno, cavalca sotto le mura e scaglia la lancia contro queste mura, in un gesto che è al tempo stesso appunto di sfida e di rabbia impotente. Ecco, si vede qui appunto il divario di nuovo fra la potenza militare di Carlo e la debolezza dei mezzi che non gli permetteva nemmeno di prendere d'assalto una città murata.
Abbiamo trasmesso Alle 8 della sera, Carlo Magno di Alessandro Barbero, regia di Vittorio Attamante.
Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.